E quindi adesso noi ci collegheremo con un altro aspetto, insomma, che vogliamo approfondire, quello dell'America Latina, America Latina in cui, soprattutto quello del Caribe, in cui ci sono tutta una serie di avvenimenti. Da una parte c'è ad Haiti l'assassinio del presidente causato da uno squadrone della morte di mercenari colombiani in un contesto estremamente complesso di Haiti, una instabilità che ormai, insomma, è diventata sostanzialmente perenne fin dai tempi della fine del potere, fin dai tempi di Duvalier. In realtà i suoi Tonton Macoute, che a quanto pare sotto mentite spoglie continuano ancora ad operare. E poi il nostro sguardo andrà anche sul Nicaragua. 19 luglio del 1979 i sandinisti entrarono a Managua battendo la dittatura di Somoza. In realtà uno pseudo sandinismo che poi possiamo definire il danielismo di Daniel Ortega e la moglie e la consorte Murillo governano, ecco, pugno di ferro il Nicaragua. Ci sono state delle manifestazioni dell'opposizione l'anno scorso, sono state duramente represse, continua la torsione autoritaria di Ortega e famiglia. E poi uno sguardo anche a quello che sta avvenendo a Cuba che a quanto pare continua a soffrire una sorta di periodo especial eterno, perché insomma adesso è venuto meno anche il sostegno del petrolio venezuelano, la pandemia ha colpito pesantemente l'isola, ha bloccato i flussi del turismo, perché è appunto un aspetto fondamentale, importantissimo dell'economia cubana. La transizione post-castrista ancora non si è effettivamente concretizzata. Díaz Canel non è riuscito a portare avanti le riforme necessarie per dare dinamismo all'economia cubana e quindi è una situazione che di estrema sofferenza, e evidentemente ci sono stati della popolazione cubana che, diciamo così, sono un po' arrivati alla non sopportazione. Certo, è una situazione diversa da quella che possiamo vedere in altri luoghi dell'America Latina, come quello che sta avvenendo in Colombia, perché poi alla fine Díaz Canel è potuto andare nel quartiere vicino a La Habana, dove sono state queste manifestazioni, passeggiando in maniera abbastanza tranquilla. Non credo che Iván Duque in Colombia avrebbe potuto fare la stessa cosa, ma queste sono le differenze sostanziali che ci sono fra Cuba e gli altri paesi dell'America Latina. Abbiamo un interlocutore che, insomma, ci può dare un po' di
a proposito di Colombia.
A proposito di Colombia, di apertura, insomma, rispetto a questa tematica.
Perché Diego Battistessa si trova attualmente a Medellín. E noi non lo facciamo parlare di Colombia, abbiamo preferito coinvolgerlo su appunto gli aspetti che diceva Giacomo poco fa, e cioè Haiti, quello che è successo ad Haiti, ma anche in prospettiva che cosa può avvenire adesso dopo l'omicidio di Moise, poi andare anche a trattare appunto di Nicaragua e magari anche di quello che sta avvenendo a Cuba. E hanno cominciato in questi giorni in cui c'è Norma Rangeri che fa la lettura dei giornali a Radio 3. Oggi ha scoperto che ci sono, che un po' tutti i giornali italiani hanno riportato questa notizia delle proteste a Cuba, dopo che ieri invece nicchiava un po' e non dava troppo risalto alla notizia. Direi che Diego è un esperto di America Latina, ha scritto anche un libro che è America Latina, Donna Forte e Insorgente, pubblica articoli su varie piattaforme e anche su testate non tanto italiane, piuttosto El País e altri giornali quotidiani o testate spagnole, è anche accademico a Madrid, e quindi l'interlocutore direi più che può darci più soddisfazione per cercare di capire cosa va capitando da quelle bande. Da cosa preferisci iniziare? Cuba, Haiti, Nicaragua?
Sì, ciao. Sì, eccomi, eccomi. Ciao. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, buon pomeriggio, buonasera per voi, no?
Sì,
siamo alle 9. E anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici, sì. E sono felice di ritornare sugli spazi di Radio Blackout. E io direi che possiamo cominciare da Haiti per dare un po', sì, un quadro generale dei Caraibi che sono in fiamme, considerando anche quello che è successo in Venezuela in questi giorni.
Sì, d'accordo. Allora, cominciamo da questo omicidio, questo strano omicidio di Moise, almeno per quel che possiamo riuscire a capire noi, di questo che era un passaggio di consegne forse non tanto voluto dal defunto presidente, e quindi l'hanno rimosso in qualche modo, però non si capisce bene chi possa averlo fatto e perché.
Esatto, sì, ci sono molti molti punti oscuri in questa vicenda e c'è ancora un caos di notizie che arrivano da questa parte d'isola della Hispaniola, no? Perché ricordiamo che Haiti si trova nella parte ovest. Dell'isola La Hispaniola, no? Dove poi si trova anche Santo Domingo. Haiti è la vecchia colonia di Saint-Domingue francese ed è il primo paese, spesso ce lo dimentichiamo, dopo gli Stati Uniti, quindi il primo paese in America Latina ad essere diventato indipendente, no? Quindi la prima repubblica indipendente, figlia di una rivoluzione di schiavi neri, quindi ha una serie di peculiarità questa piccola parte dell'America Latina. Jovenel Moise è stato ucciso da un gruppo di mercenari, queste sono le cose che sappiamo, dei quali 21, quindi la maggior parte, erano colombiani. E 7 hanno partecipato direttamente all'attacco nella notte tra il 6 e il 7 di giugno nella residenza nel quartiere Pelerina, Port-au-Prince, la capitale di Haiti, e 14 hanno controllato il perimetro della casa mentre i 7 entravano nella residenza. Da quello che si è capito dalle indagini che stanno venendo effettuate dall'Interpol e ovviamente anche dalle forze dell'ordine colombiane, visto e considerato che ci sono 21 elementi colombiani implicati nell'omicidio, si è scoperto che questi mercenari sarebbero stati contrattati da un'impresa che si occupa di sicurezza internazionale, con sede a Miami e di proprietà di un venezuelano. Quindi queste sono le informazioni che abbiamo fino adesso. E un'altra delle informazioni che è trapelata è che l'ordine iniziale era quello di sequestrare Jovenel Moise, ma poche ore prima dell'intervento l'ordine è stato cambiato con uccidere il presidente. Ora, uno dei grandi interroganti, prima di cercare di ricostruire chi è Jovenel Moise e perché siamo arrivati a questo punto, è: ma a un certo punto, se questo comando internazionale che aveva creduto di aver ucciso anche la First Lady, che si è finta morta, ed è per questo che poi è stata dichiarata morta dopo poche ore dalle autorità, quando invece era gravemente ferita, è stata trasferita a Miami e adesso, anche se è stato critico, si sta riprendendo. E è stata proprio lei, in un primo momento, a dire che gli assaltatori parlavano spagnolo e quindi a dare la pista del comando armato internazionale. Sì. Una delle domande che però ci si fa è: ok, ma se questo comando internazionale doveva uccidere il presidente, no? In teoria, quando si fa un'operazione di questo tipo, c'è anche una via d'uscita, poi, no? Si pensa anche a cosa succede dopo che il piano è stato realizzato. In realtà queste persone sono state fermate e catturate in modo molto semplice dalle autorità haitiane, e quindi in realtà anche questo lascia un attimo un velo d'ombra importante. Non si capisce perché non hanno cercato di scappare, perché non avevano un piano di fuga ben preparato. E ci sono un'altra serie di elementi, come per esempio il fatto che il capo della sicurezza di Jovenel Moise aveva fatto spostamenti molto particolari negli ultimi mesi, muovendosi tra Repubblica Dominicana, Venezuela, Ecuador, passando sempre da Bogotà, dove si fermava durante un certo periodo di tempo. Quindi insomma sono tutti elementi che in questo momento sono sul tavolo degli inquirenti. Interpol sta facendo un lavoro molto minuzioso. Quindi, ricapitolando, quella compagnia di sicurezza internazionale, sicurezza privata, con sede a Miami, di proprietà di un venezuelano. Ci sono altre 3 compagnie che offrono servizi di sicurezza internazionale a Miami che sono sotto la lente di ingrandimento, le indagini dell'Interpol. Per adesso i nomi non sono trapelati. Però appunto rimane il grande interrogante, no? Chi è stato il mandante intellettuale, che possa essere un medico haitiano che Nel 2011 si era candidato, in realtà però è una pista che non è stata ancora, si era candidato presidente, scusate, non, questa pista non è ancora però stata confermata e quindi in realtà ci sono ancora dei grossi dubbi sui mandanti intellettuali. Questo è quello che sappiamo fino adesso rispetto all'omicidio.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, effettivamente la domanda potrebbe essere anche quella di chi ha interesse a destabilizzare ulteriormente un paese come Haiti, uno dei paesi più poveri del mondo, che si trova sull'orlo di un fallimento come entità statale, che è stato colpito da un terremoto devastante.
Da uragani.
E che quindi, insomma, effettivamente è un paese che mi sembra di capire che non abbia delle ricchezze minerarie o particolarmente importanti dal punto di vista strategico. Chi potrebbe avere interesse a destabilizzare ulteriormente questo paese, considerando comunque che questo presidente non era molto amato dagli haitiani, che erano scesi in piazza, insomma, numerosi, per contestarlo?
Sì, in realtà Haiti da un certo punto di vista soffre un'instabilità endemica che sicuramente ha anche degli elementi esogeni, no? Che vengono dall'esterno, come ad esempio non dimentichiamoci la grande influenza che hanno giocato gli Stati Uniti, no? Nell'occupazione di Haiti, e con una continua influenza che esercitano dal punto di vista capitalista, no? E con, attraverso i commerci con le famiglie delle elite dell'isola, no? Queste famose famiglie delle elite centroamericane e caraibiche, delle quali poi arriveremo a parlare anche con Nicaragua. E Jovenel Moïse non era amato, si è candidato presidente nel 2015. Le elezioni a 5 anni da un terremoto devastante che dovevano portare una certa stabilità democratica al paese, in realtà hanno peggiorato la situazione di caos e portato a un vero e proprio dramma sociale. Pensate che erano 26 candidati presidenziali nel 2015, arriva al ballottaggio Jovenel Moïse con dei dubbi di frode elettorale, anche denunciati da entità internazionali. Le proteste che ne seguono fanno slittare, pensate, le elezioni che dovevano, la seconda tornata elettorale che doveva tenersi nel, appunto, sempre nel 2015, per la toma de possession, quindi per la presa del potere del presidente il 7 febbraio, giorno storico simbolico, no? Che è il giorno del giorno della fine della dittatura dei Duvalier e della Costituzione, no? Della nuova Costituzione. In realtà le proteste che seguono a questa situazione fanno sì che la presidenza venga presa in carico in modo interino da Joselaire Privert, che ha traghettato il paese fino alle elezioni di novembre 2016, dove poi al ballottaggio ha vinto Moïse, che diventa presidente quindi il 7 febbraio 2017. E lì c'è proprio la diatriba. Per l'opposizione il mandato presidenziale era iniziato nel 2016, considerando quindi anche l'anno ad interim di Privert. Per Moïse il suo mandato presidenziale è iniziato nel 2016 e quindi scadeva nel 2022. Gli scontri sono iniziati a febbraio di quest'anno, quando l'opposizione e la Corte Suprema di Giustizia avevano dichiarato finito il mandato presidenziale di Moïse, il quale si negava a lasciare il potere di fronte a un Parlamento che era stato sciolto per la pandemia nel 2020, e lui praticamente ha governato da solo per decreti, rinunciando e lasciando inascoltate le richieste di lasciare il potere. E come se non bastasse, aveva lanciato un progetto di riforma costituzionale tout court per giugno di quest'anno, che poi era stato spostato al 26 di settembre, data che coincideva con le elezioni che l'opposizione voleva celebrare per dare seguito, no, all'istituzionalità democratica del paese. E una riforma costituzionale che, tra le altre cose, una cosa abbastanza comune in America Latina in questi ultimi anni, voleva cambiare l'articolo che impedisce al presidente di ricandidarsi, e quindi fondamentalmente voleva cristallizzarsi nel potere. Eravamo di fronte a un braccio di ferro importantissimo con un Jovenel Moïse che fondamentalmente non voleva lasciare il potere. Il paese, in mezzo alla pandemia, a una crisi economica senza precedenti e in mezzo a una violenza che era cominciata già l'anno scorso e che prendeva di mira soprattutto i quartieri più popolari, praticamente eravamo già in un paese sull'orlo del collasso. Quindi è in questo contesto che arriva l'uccisione di Jovan El Moise.
Senti, ma quindi a questo punto le prospettive, insomma, sono abbastanza fumose, nel senso che poi c'è anche il rischio che di ritrovarsi, soprattutto anche per il, come dire, il grande padrone, cioè gli Stati Uniti, trovarsi nel patio trasero, come si diceva un tempo, uno stato fallito come la Somalia.
Sì, guardate, la situazione non è mai stata così caotica come in questo momento. E parlando di violenza, pensate che solo fino al 24 di giugno l'OIM parlava di 17.000 sfollati da Port-au-Prince per le violenze di bande armate come i Gran Ravine e i T-Boys, delle pandillas stile Maras salvadoregne, che avevano portato alla morte anche di un giornalista e un'attivista politica, no? Che era già sopravvissuta, questa giornalista Tonia Duclair era già sopravvissuta a febbraio di un attentato dopo aver criticato il presidente, e invece purtroppo il 30 giugno scorso è stata uccisa insieme ad un giornalista molto conosciuto, Diego Charles, sull'isola. Quindi una violenza che non risparmiava nessuno. E in tutta questa situazione, pensate, due giorni fa Joseph Lambert, presidente di quel che resta del Senato, ricordatevi che il Parlamento era stato sciolto nel 2020, si autodichiara presidente interino.
Quindi sono
quindi
tre presidenti.
In questo momento abbiamo una situazione veramente molto complessa, una situazione che ricorda, se vogliamo tornare indietro agli anni dell'indipendenza di Haiti, la situazione che aveva portato a il caos politico dopo la morte di Dessalines, uno dei generali di Toussaint Louverture, che aveva portato poi Alexandre Pétion, il primo presidente dell'isola, a essere proclamato dal Senato, mentre Henri Christophe, un altro dei generali di Toussaint Louverture, si autodichiarava re e andava a vivere nel nord dell'isola. Quindi stiamo vivendo una situazione che ci riporta indietro di due secoli, almeno.
Realismo magico,
veramente
magico.
Vi ripeto, molto difficile da seguire anche per chi c'è dentro, cioè anche per chi si naviga, no, dentro tutto questo. Però lasciatemi terminare con Haiti dicendo una cosa: chi in questo momento sta soffrendo è veramente l'inferno, è la popolazione stremata da una crisi economica senza precedenti, che appunto si trascina dal terremoto, ma anche da prima. Ricordiamo che la violenza da Haiti viene da molto prima, dal Covid e da un caos politico e dalla violenza che ha praticamente sequestrato interi quartieri delle città principali come la capitale Port-au-Prince. Medici Senza Frontiere ha dovuto chiudere un ospedale a Martissan a fine giugno proprio per gli attacchi subiti da queste bande armate. La situazione è veramente veramente drammatica sull'isola in questo momento.
Sì, sono anni effettivamente che in questo stato. Bene, si fa per dire. Passiamo quindi, dopo, insomma, che abbiamo un po' visto quello che è successo ad Haiti, insomma, cercando in qualche maniera di interpretarlo, a un altro quadrante dei Caraibi, quello che sta avvenendo in Nicaragua, perché in questi giorni si festeggia il 19 luglio del 1979, quando i sandinisti abbatterono la dittatura di Somoza ed entrarono a Managua. Sono cambiate tante cose da quel 1979, però c'è ancora una figura che è rimasta, e che è quella di Daniel Ortega, che ha trasformato, diciamo così, il sandinismo nel danielismo, lui e la sua consorte Murillo, con una torsione autoritaria e autocratica che, insomma, purtroppo è in linea con la tradizione dei paesi di quella regione.
Sì, effettivamente duele Nicaragua, no? Sì. Fa male il Nicaragua, perché uno dei comandanti, no, che portarono a compimento la rivoluzione sandinista, appunto, in memoria di Sandino, era appunto Daniel Ortega, no? Esattamente in quel contesto storico che avete ricordato. Ed oggi vedere cos'è il Nicaragua e cos'è diventato il Nicaragua oggi fa veramente male. E finalmente anche l'Organizzazione degli Stati Americani, ricordiamolo, non certo un organo imparziale, chiaramente di parte, però che si era astenuto fino a questo momento dal fare certi tipi di pressioni sul Nicaragua, adesso si sta muovendo. Il Nicaragua, che è difficile definire dal punto di vista politico, ormai è un vero e proprio sistema totalitario, nel quale la coppia marito e moglie Ortega Murillo fa il buono e il cattivo tempo, con un sistema di clientelismo, nepotismo e corruzione che abbiamo visto nelle peggiori dittature sudamericane degli anni 70. Fa male perché il Nicaragua era stato il sogno di molti, dopo Cuba, dopo il trionfo della rivoluzione cubana il 1 gennaio 1959, 20 anni dopo, nel 79 a Managua, vedere questo trionfo, vedere la caduta di questa famiglia Somoza, no? Una delle famiglie appunto di queste famiglie centroamericane, di queste oligarchie centroamericane, no? Che appunto si sono arricchite alleandosi con il capitale statunitense, ti lasciava sperare in qualcosa di più. La maschera, credo, diciamo, si possono identificare anche altri punti storicamente, però la maschera credo sia stata gettata nel 2018 con la durissima repressione, le proteste studentesche che c'è stata ad aprile 2018, la morte di ragazzini minorenni, addirittura non so se vi ricordate, era stato dato l'ordine dalla ministra di salute dell'epoca di non prestare soccorso negli ospedali ai manifestanti feriti, è per questo che molti di quei ragazzi sono morti, perché non sono stati ricevuti negli ospedali. E quindi a 3 anni dal successo del 2018 ci troviamo in una situazione veramente di repressione tout court, dove Ortega ha fatto arrestare 17 avversari politici con l'accusa di complotto e ingerenza straniera dentro gli affari del Nicaragua. E sinceramente ormai difendere Daniel Ortega come un continuatore della rivoluzione sandinista,
ci vuole fantasia.
Detto voi, ormai si parla di un danielismo, no? È pura fantasia, anche se capisco che dall'Italia, da questa parte dell'oceano, cioè dalla parte dove siete voi, io tornerò tra poco, utilizzare un criterio analitico che vada a toccare i grigi è difficile, perché rivoluzioni come quella cubana, per esempio, quella venezuelana, quella nicaraguense, toccano la fibra, no? Toccano i sogni, toccano gli ideali, toccano quello, il mondo possibile nel quale vorremmo vivere, no? E quindi diventa anche difficile poi fare scendere a patti con questi fallimenti.
Sì,
no?
Poi il paradosso è che la rivoluzione sandinista, nonostante gli attacchi da parte appunto dei contras, alla fine esatto, lasciò il potere in seguito alle elezioni, quando vinse Violeta Chamorro, che all'epoca è discendente di un'altra di queste grandi famiglie di cui tu parlavi, che peraltro aveva anche la Prensa, uno dei maggiori giornali di opposizione. La rivoluzione sandinista finì, diciamo, attraverso il processo elettorale, un po' paradosso, ma è successo anche questo.
Sì, nel 1990, no?
Sì.
E appunto por Violeta Chamorro. Sì, risulta difficile, e come ho detto all'inizio, duele Nicaragua, perché Nicaragua era riuscita appunto anche a sopravvivere a questa ingerenza militare, no? Degli Stati Uniti, che finanziavano i contras, no? Che portavano dagli Stati Uniti armi, portavano la famosa scuola della Las Americas, no? Portavano lì a far addestrare i guerriglieri, i reazionari antirivoluzione sandinista. Quindi dal punto di vista del Nicaragua oggi troviamo una Nicaragua sempre più sola dal punto di vista delle alleanze, del piano politico, perché appunto diventa sempre più complesso difenderla, un paese che trova quasi 100.000 esiliati, 100.000 sfollati, si sono creati molti nodi di solidarietà per il Nicaragua, ce n'è uno anche in Italia, che hanno, per esempio, c'è la rete SOS Nicaragua, che ha organizzato ad aprile di quest'anno un intervento lunghissimo, una maratona lunghissima, facendo parlare anche le famiglie dei ragazzi uccisi nel 2018. Alvarito, no? Alvaro è una di queste figure. E adesso quello che ci si aspetta in Nicaragua in realtà è un aumento della repressione, perché fino ad ora le ingerenze politiche o le sanzioni economiche straniere non sono riuscite a frenare questa follia, io la chiamerei proprio follia, di Ortega e Murillo, che ormai in maniera sfacciata stanno portando avanti solo e esclusivamente i loro interessi, senza neanche poi più occuparsi di cosa dice la stampa, di cosa dicono gli altri paesi. Non, ormai è proprio sfacciata la loro azione repressiva.
Avevi alluso alla scuola della South America, quella vecchia, quella di Kissinger. Adesso però forse se ne è creata in sostanza un'altra, si parlava dei paramilitari colombiani a proposito di Haiti, ma che poi vengono utilizzati anche in altri contesti. Si può parlare di una nuova scuola delle Las Americas?
Mi sembra una domanda intelligente e interessante, perché allora innanzitutto quella che era chiamata la scuola delle Las Americas, no? Che all'inizio era situata nella zona del canale di Panama, no? Sì. E dove funzionava l'hotel Meliá, no? Nel canale di Panama, per intendersi. E questa scuola oggi si trova a Fort Benning in Georgia, ma ha cambiato nome, lo dico per chi volesse andare a vederla, no? Oggi si chiama Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, perché cambiandogli il nome pensavano di cancellare la storia, no? Oggi è l'Istituto dell'Emisfero Occidentale per la Cooperazione in Sicurezza, così si chiama la vecchia scuola delle Las Americas, dove
venivano addestrati i reazionari,
ma non benissimo, perché l'abbiamo trovata, e dove venivano addestrati i reazionari. Oggi la cosa interessante è capire che dopo più di 60 anni di conflitto armato in Colombia, che non è finito, anche perché si parla di post accordo di pace, ma non di post conflitto, perché in Colombia i conflitti erano molti, non solo quello con le FARC, c'era l'ELN, c'era il Bacrim, erano molti altri, quindi in Colombia si è creata tutta una generazione di contractors che, smobilitati dopo gli accordi di pace del 2016, oggi offrono fondamentalmente i loro servizi al miglior offerente. E l'esercito colombiano fa paura, perché, lo dico anche pensando alle scaramucce che ci sono state sulla frontiera con il Venezuela, non è paragonabile l'esercito colombiano a quello venezuelano, non c'è un esercito in America Latina paragonabile a quello colombiano in termini di addestramento, capacità di maneggio di armi. Ricordiamoci il Plan Colombia, che venne siglato da Pastrana con Clinton e poi, diciamo, vissuto, no? Nel suo splendore, tra virgolette, da Uribe, dove gli Stati Uniti fornivano soldi e armi alla Colombia, no? Di conseguenza l'esercito colombiano per anni si è addestrato con gli statunitensi, ha utilizzato armi statunitensi e è stato preparato a ogni tipo di situazione. Oggi le persone che sono state smobilitate e che non fanno più parte delle operazioni, in parte sono confluite ad esempio dentro le SMAD, che è lo squadrone antisommossa che abbiamo visto nelle proteste,
famigerato SMAD,
che ho potuto anche filmare io da Bogotà, esatto, quelli vestiti di nero, e molti altri invece si sono dati al lavoro del mercenario. E ci sono molte organizzazioni, appunto a Miami, ormai chi non dovesse conoscere la Florida o Miami è praticamente quasi la metà della popolazione, un terzo abbondante è latinoamericana, Miami si parla spagnolo praticamente. Io ho vissuto tra Madrid e Miami quasi 5 anni e ricordo benissimo che a Miami potevo non parlare inglese mai se avessi voluto. E quindi c'è una grossa confluenza non solo di capitali, ma anche di persone che vanno ad aprire delle imprese a Miami e poi da lì dirigono varie operazioni. Quindi se la Colombia è oggi il bacino di riferimento per i contractors, per i mercenari, le grandi organizzazioni che poi li smistano si trovano a Miami. Tra l'altro una di queste, l'organizzazione alla quale facevo riferimento prima per quanto riguarda i contractors che poi hanno i mercenari che hanno attaccato la residenza di Giovane El Moise, si trova nel quartiere de El Doral, un quartiere periferico fuori da Miami-Dade, che viene chiamato in gergo Doralzuela per la quantità di venezuelani che sono andati a vivere lì. Questo ci dà un'idea, no, di quali sono un po' i movimenti. Però più che una nuova scuola delle Las Americas, perché quella vecchia c'è ancora come abbiamo detto, c'è una nuova dinamica, no, che è quella di contrattare mercenari colombiani facendoli passare da una compagnia con sede negli Stati Uniti per poi assegnarli ad operazioni worldwide, cioè in tutto il mondo, perché vengono inviati anche in Medio Oriente molti, molti di loro.
Allora, l'ultima parte,
Miami ci fa da ponte
per Cuba, insomma, continuiamo a farci del male, visto che abbiamo parlato di Nicaragua, parliamo
un altro
di quello
fallimento
che sta accadendo a Cuba. Insomma, la situazione effettivamente è inedita rispetto a quanto pare anche a livello di manifestazioni popolari che ci sono state in questo momento. Il Granma, insomma, non nasconde da questo punto di vista, anche se poi parla appunto come al solito di infiltrati, ma la realtà sociale è particolarmente complessa, questo periodo speciale che non finisce mai, anche la pandemia, il crollo delle entrate per il turismo sta provocando una situazione piuttosto complessa per i cubani.
Esatto. Sì, sì, si dica la Cuba duele, Cuba duele más, Cuba fa ancora più male, no? E sentite, dall'Italia parlare di Cuba è difficile perché ci si scontra veramente con un muro di ideologia complesso, no? E soprattutto perché da ambo due le parti, da una parte la dittatura è bruta, dall'altro è il capitalismo è peggio, è colpa dell'embargo. Quindi diventa difficile, la situazione è molto complessa, molto articolata, non si tratta di fare il tifo. Si tratta di capire che dopo la caduta dell'Unione Sovietica i partner commerciali di Cuba non sono più in grado di mantenere in equilibrio una bilancia di import e export che ha fatto fallire l'economia cubana, l'embargo che strozza l'isola, l'embargo criminale e illegale che strozza l'isola dagli anni 60, iniziato da Eisenhower e poi fatto diventare diciamo monolitico da Kennedy, è peggiorato poi con le leggi del 92 e del 96, e sicuramente crea un danno economico enorme all'isola, che però continua ad avere dei partner commerciali che però non riescono a equilibrare questa bilancia. Per esempio la Russia importa molto più di quanto esporta da Cuba, no? Quindi anche i paesi amici, per così dire, diciamo che in questo momento non stanno dando una grossa mano all'economia. Dal punto di vista poi delle libertà di espressione, sappiamo bene che la consegna della rivoluzione è con i controrivoluzionari né tolleranza né dialogo. È stata ribadita questa consegna anche da Díaz-Canel ad aprile nel congresso del Partito Comunista Cubano, che ha visto appunto il passaggio di consegne tra Raúl Castro e Díaz-Canel. E dall'anno scorso il movimento San Isidro, finanziato dagli Stati Uniti, filo statunitense, quello che volete, aveva cominciato a proporre delle manifestazioni per la libertà d'espressione, che avevano portato, non dimentichiamocelo, a quasi 300 artisti di fronte al Ministero della Cultura cubano, una cosa che non si era mai vista. Quindi più che manifestazioni inedite, direi che sono la continuazione di un sentimento di ormai indisponenza e disperazione rispetto a molti elementi che stanno facendo in modo che i cubani non vivano e facciano fatica anche a sopravvivere, questo è il punto. E scarsità di medicine provocate in buona parte dall'embargo, e il nuovo investire della variante Delta del Covid, e la scarsità di alimenti. Quando io nel 2014 andai a Cuba, ricordo che nella libretta già si trovavano solo tre cose, cioè la libretta ormai era già quasi qualcosa, un reperto di archeologia storica, no? E non dobbiamo poi sottovalutare il fatto che uno dei grandi salvagenti di Cuba negli ultimi anni era stato il Venezuela, che di per sé sta affrontando una crisi drammatica, un'emergenza umanitaria complessa della quale non si vede un'uscita. Di conseguenza, senza l'appoggio economico di quella fortissima Venezuela di Chavez, che aveva creato Telesur per contrastare CNN, che era stata quella che forniva barili di petrolio a Cuba, che era diventata il maggiore esportatore del Caribe, Cuba, no? Senza poi avere quelle quantità, perché Venezuela gli dava il petrolio e Cuba lo riesportava per sanare appunto la bilancia economica import-export, e la situazione è esplosa. Sì. Stiamo vedendo manifestazioni moltitudinarie. Díaz-Canel ha chiamato alle contromanifestazioni, quindi ha chiamato a rivoluzionari a difendere la rivoluzione. Non erano quattro gatti, come diceva Díaz-Canel, perché le manifestazioni ci sono state in quasi 20 città, e sono partite da San Antonio Los Baños, che è appunto uno dei centri culturali principali, quindi anche lì gli artisti ancora una volta hanno giocato un ruolo importante. Non dimentichiamo che un giovane artista, La Bastida, che stava studiando a Berlino, e dopo tutto quello che era successo al movimento San Isidro, appena è rientrato il 21 di giugno a Cuba è stato messo subito agli arresti per aver criticato attraverso l'arte il regime. Di conseguenza la situazione è molto molto critica e molto esplosiva. Si sentono dire cose
di vario sì, tipo, sì. Anche no, perché il passaggio, diciamo così, la transizione del post-castrismo non si è ancora concretizzata e soprattutto sono mancate quelle riforme che avrebbero potuto dare all'economia cubana una svolta. Si sono incoraggiate alcune attività come le case particolari, ma che sono semplicemente collegate a dei servizi per il turismo, ma crollando anche le entrate del turismo, la situazione economica di Cuba purtroppo è quella che è. Insomma, sono contraddizioni che in qualche maniera bisogna guardare con obiettività, senza naturalmente auspicare un modello che non ci appartiene, cioè quello del capitalismo selvaggio.
Certo, a Cuba è difficile anche immaginare, se ci dovessimo mettere nei panni del governo cubano in questo momento, è anche difficile immaginare che tipo di transizione verso un modello diverso, come gestirla, no? Quindi dobbiamo anche capire che c'è una criticità che viene anche da un altro punto importante, cosa che avevamo visto già con le primavere arabe nel 2011, no? Che è che a Cuba è arrivato internet. Di conseguenza oggi con non internet come ce lo immaginiamo in Italia, però rispetto a un paese che viveva senza comunicazione, certo, la possibilità di avere una comunicazione con l'esterno, di avere internet qualche ora al giorno, di non essere completamente oscurato, ha portato a una consapevolezza diversa, sì. Ha portato anche a una maggiore infiltrazione della comunità cubana di Miami, chiaramente,
che non ha mai smesso di lavorare contro Cuba,
gli anticastristi, esatto, sì, che non ha mai smesso di lavorare contro Cuba. E basta dire che ad esempio Trump, no? Parliamo di Trump, dopo Obama, che aveva avuto un riavvicinamento a Cuba, Trump nei suoi 4 anni ha emanato 243 decreti contro Cuba, uno dei quali era mettere Cuba nella lista dei paesi che appoggiano il terrorismo, sì, internazionale. Sì. Attenzione, sono passati cinque mesi e Biden non ha tolto nessuna di queste misure e non ha neanche tolto Cuba da questa lista. Si pensava che Biden sarebbe stato più sulla linea di Obama, però in realtà dal punto di vista di Cuba ha mantenuto la linea di Trump. E Trump, prima di andarsene, ha fatto una cosa che in Italia è passata un po' inosservata, no? Avevo scritto un articolo per il Fatto Quotidiano e ha nominato come presidente del BID, Banco Interamericano di Sviluppo, Desarrollo in spagnolo, Mauricio Claver Carone, rompendo una regola non scritta che il presidente della Banca Interamericana di Sviluppo sarebbe dovuto essere un latinoamericano. In realtà lui dice: Mauricio Claver Carone è un latinoamericano perché è figlio di esuli cubani. Quindi in questo momento, come presidente della Banca Interamericana di Sviluppo, c'è un figlio di esuli cubani anti-venezuelano e anticastrista. Certo. Sì, sì. Quindi insomma c'è una situazione regionale complessa per Cuba e per quello che è stato il modello che Cuba ha proposto dal 59 fino ad oggi, i chiari di luna diciamo che non sono i migliori.
Senti, noi ti ringraziamo, chiaramente dobbiamo chiudere qui perché poi appunto dobbiamo dare spazio anche alle altre trasmissioni, quindi insomma grazie della tua collaborazione, insomma abbiamo dato un quadro, speriamo di aver dato degli elementi di analisi e di conoscenza di quello che sta avvenendo in quel quadrante, il Caribe. Grazie ancora, ci risentiamo presto, magari anche in altre occasioni.
Grazie a voi, buona serata, grazie per aver aperto uno spazio sull'America Latina.
Ciao. Bene, allora si conclude qua questa puntata un po' maratona, diciamo così, che però insomma ci ha permesso di affrontare insomma tanti argomenti piuttosto interessanti. Speriamo di non avervi annoiato troppo, poi magari studieremo per riuscire a rendere la trasmissione un po' più leggera anche con intermezzi musicali, anche se manca insomma la nostra, redazione musicale, diciamo così, è un po' latitante, ma noi abbiamo fede. E quindi insomma rimanete naturalmente incollate e incollati alla magica frequenza di Radio Blackout, il 105.25, e insomma questa puntatona potrebbe anche riapparire sul nostro sito www.radioblackout.org
sicuramente, e forse anche in qualche speaker di Radio Zero.
Ciao a tutte e a tutti e alla prossima occasione. Non vi diciamo quando, però.
No, non lo sappiamo neanche noi. Ciao.